Siamo alla Palestina. Dall'inizio del 2003 sono stati ben 157 palestinesi uccisi dall'esercito italiano, tra questi anche 26 minorenni. L'ultimo morto è stato ieri in seguito alle ferite riportate durante uno scontro armato a Jenin, dove vennero ferite 8 persone e dove la polizia era entrata per effettuare degli arresti. E siamo collegati con Giacomo Sini, giornalista freelance che è appena tornato da Ramallah e da Betlemme, e con lui proviamo a fare il punto su una situazione sempre più incandescente. Ciao Giacomo.
Ciao, buongiorno Maria, buongiorno.
Allora, raccontaci un po'.
Bene, no, e allora io con Dario, con un collega e compagno, siamo andati 10 giorni in Palestina, nelle zone, come hai detto te, di Ramallah, quindi la capitale di quella che viene chiamata West Bank, e da Betlemme. Abbiamo voluto seguire alcuni progetti sportivi di ragazze palestinesi, proprio per il fatto che soprattutto la città di Betlemme si trova in una zona che da più di 20 anni è praticamente isolata dal resto della stessa West Bank, perché c'è il famoso muro che è stato costruito dal governo israeliano al tempo per, secondo loro, isolare soggetti pericolosi per lo Stato di Israele, e questo muro ha praticamente tagliato a metà la stessa città e tante famiglie sono state divise, e noi abbiamo avuto modo di conoscere anche persone che, dopo che è stato costruito il muro, non sono più potute andare dall'altra parte del muro e magari andare a fare anche una semplice visita medica a Gerusalemme, che si trova comunque a neanche 10 minuti di macchina da Betlemme stessa. Poi ci siamo trasferiti a Ramallah, quello che dicevo prima, nella capitale, dove abbiamo seguito invece la storia di una pastora che abita fuori dalla città e si trova in una zona che è particolarmente difficile, perché l'esercito israeliano, come ben sappiamo, essendo un esercito occupante nella zona, nonostante quella sia la West Bank, quindi sotto la cosiddetta autorità palestinese, si reca spesso e volentieri in quei territori per fare arresti, per fare incursioni, come si spiegava bene prima, con morti, feriti, scontri a fuoco, e la pastora si trova in una zona dove avvengono esercitazioni quasi ogni 10 giorni, che spaventano ovviamente la popolazione locale, e soprattutto c'è una presenza massiccia di colonie che si stanno lentamente allargando. Noi abbiamo avuto occasione, di passando da questi territori vicino a Ramallah, di trovarci di fronte a 3 o 4 colonie non distanti dal villaggio dove abita questa pastora, che occupano illegalmente un territorio attraverso la costruzione di altri piccoli muri e barriere architettoniche che impediscono il passaggio agli stessi palestinesi che abitano nella zona, che devono, per tornare magari a casa, fare un'altra strada, girare e impiegare dei tempi assurdi per soltanto muoversi in un territorio dove hanno sempre abitato. E questa è una situazione che sta peggiorando vistosamente, perché le colonie, man mano che si va avanti con gli anni, le famose colonie costruite nel giro degli ultimi 70 anni, si stanno allargando sempre di più, e il controllo da parte dell'esercito italiano sul territorio è massiccio. Noi abbiamo avuto occasione anche di, nel momento in cui andavamo da Ramallah verso questo villaggio Der Gassana, che si trova veramente a pochi chilometri da Ramallah, ci sono più di 2 rotatorie occupate dall'esercito italiano, perché vicino ci sono queste colonie, e ci è stato raccontato che molto spesso dalla colonia escono fuori delle persone che non fanno altro che aspettare che passi una macchina araba per poterla attaccare e ucciderla di fronte agli occhi dell'esercito israeliano, che ovviamente è compiacente della situazione. Quindi diciamo che noi ci siamo trovati in una situazione di particolare, anche perché cioè, i bombardamenti verso Gaza nei giorni in cui eravamo presenti in West Bank erano massicci, e quindi ne ha risentito ovviamente anche la zona, e la situazione è abbastanza tragica, è abbastanza pesante, e ci hanno raccontato anche le ragazze delle 2 squadre sportive che abbiamo visitato che anche solamente uscire dalla Palestina per andare a giocare all'estero è una questione molto difficile, è una cosa abbastanza non facile da fare, perché i permessi che il governo israeliano sta rilasciando ai palestinesi che abitano nella West Bank sono sempre minori, ci sono regole sempre più restrittive, quindi non c'è praticamente quasi nessuna libertà di movimento da parte della popolazione palestinese nella zona.
Chiarissimo, quindi una situazione molto, molto, molto pesante persino per attività che qui sarebbero banali, come quella di fare un torneo di calcio.
Certo, esattamente, sì sì.
Ok, e per quello che riguarda, come dire, la valutazione, tu hai parlato con delle persone, no? E loro che valutazione danno della situazione? Pensano in qualche modo che tutto questo possa essere superato?
Allora, la questione del superamento del conflitto e dell'occupazione israeliana, è chiaro che più si va avanti con gli anni e più tante persone ci hanno raccontato che hanno visto ovviamente un netto peggioramento. Parlavamo ora del fatto dei posti di blocco e dei checkpoint che aumentano a vista d'occhio, e anche il discorso del rilascio dei permessi, che è sempre più restrittivo, e soprattutto anche per i tempi in cui rilasciano questi permessi, che sono veramente permessi di vario tipo, che possono durare anche soltanto 5 mesi, vanno rinnovati. Quindi più si va avanti e più le persone ovviamente si trovano in una condizione peggiorativa, perché come ho detto prima, aumentando anche le colonie, aumentando anche il controllo militare da parte di Israele sul territorio, è chiaro che le uniche persone che vedono i palestinesi intorno a loro sono militari, esercito, e quindi per loro, per molte persone con cui abbiamo parlato, la risoluzione del conflitto sarebbe ovviamente la distruzione innanzitutto del muro, perché è quello che crea il disagio più grosso, e poi ovviamente una unione di intenti anche con parti della società civile, sia palestinese che israeliana, che vorrebbero abolire quel dannato confine che divide la popolazione, frammentandola in 2, 3, 4 parti, perché non ci scordiamo che la West Bank, nonostante sia sotto il territorio, sotto il controllo dell'autorità palestinese, che tra l'altro molto spesso e volentieri collabora anche con Israele, è divisa in più di 3-4 zone diverse, dove c'è un semicontrollo da parte di Israele, un controllo totale, oppure il controllo da parte dell'autorità palestinese. Quindi più si va avanti col tempo, ci hanno raccontato, e più la situazione si fa tragica per le persone, e anche la speranza di una risoluzione più pacifica, tra virgolette, lasciami passare il termine, è un po' lontana, ecco. Abbiamo trovato un poco di disperazione, è una parola brutta da usare, però un po' di pessimismo sulle condizioni in cui si trova la Palestina adesso, anche in vista di quello che è successo ultimamente con i bombardamenti pesanti che ci sono stati in West Bank a Gaza, e gli scontri a fuoco che ci sono anche quotidianamente magari a Hebron, nella parte quella più a nord rispetto a Gaza, oppure addirittura vicino a Gerusalemme. Noi abbiamo avuto modo, anche mentre queste ragazze che noi seguivamo, che giocavano a calcio in un campo vicino a Ramallah, abbiamo iniziato a sentire degli scontri a fuoco, perché ovviamente l'esercito israeliano aveva sparato su delle persone che stavano passando il muro, stavano cercando di passare il muro, e c'è stato uno scontro a fuoco. Quindi rispetto anche a quando io ero stato nel territorio più di 12 anni fa, anch'io la sensazione che ho avuto parlando anche con le persone è quella di un netto peggioramento, purtroppo.
Io ho persino la sensazione che sia peggiorato rispetto a 25-26-27 anni fa, quando ci andai io. Qui non c'era ancora l'autorità nazionale palestinese, certo. C'era l'occupazione palestinese, certo, della israeliana, ma non c'era il muro, e certo, paradossalmente era, come dire, la situazione non era, cioè la lamentela principale delle persone con le quali mi è capitato di parlare all'epoca era speriamo che tornino i turisti, speriamo di riuscire a far riprendere l'economia. Non c'era ancora una colonizzazione, certo, interna attuata durante il formale governo, sì, dell'autorità, sì, palestinese. Ecco, io su questo vorrei un attimo tornare. Sì. La complicità con la cosiddetta autorità nazionale, certo, palestinese e il governo israeliano oramai è un dato di fatto.
Certo, sì, 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 è un dato di fatto, e soprattutto credo che sia legata anche ai rapporti relativi a soggetti che magari fanno parte della stessa autorità palestinese, e quindi hanno un margine, no, di movimento e di libertà all'interno della West Bank e soprattutto nel territorio israeliano, che permette loro anche di avere dei contatti più stretti con le autorità israeliane. La cosa che a me sorprende, che mi ha sempre fatto riflettere, è che ci sono, no, questi due territori, cioè la West Bank, che ripeto è divisa in tre parti, mezzo occupato, con totale occupazione e sotto l'autorità palestinese, e poi c'è Gaza. E quando abbiamo avuto modo di conoscere la storia, probabilmente sia te che tante altre persone si ricordano dell'attacco da parte di Israele durante la seconda intifada a Betlemme, vicino alla chiesa della Natività, ecco, i soggetti che erano dentro, molti di quei soggetti, i combattenti palestinesi che avevano occupato, erano entrati e avevano trovato rifugio dentro la chiesa della Natività, Israele, quando hanno trovato l'accordo con l'autorità palestinese, questi soggetti sono stati presi e rispediti a Gaza. Cioè, Gaza è diventata praticamente non solo una prigione a cielo aperto per le persone che vi abitano, ma anche un modo per Israele per tenere determinati gruppi all'interno di quel territorio, e appena qualcuno si muove anche in West Bank politicamente, cerca di fare qualcosa, riesce ad attivarsi in un certo modo, e Israele bombarda la striscia di Gaza perché sa che lì tanto ci sono quelli che loro ritengono i soggetti, i rifiuti più pericolosi, che vengono spediti addirittura verso Gaza. E in questo l'autorità palestinese, a quanto mi risulta, da quanto ho sentito e ho visto, collabora, perché ovviamente anche all'interno del movimento di liberazione palestinese, soprattutto l'autorità palestinese, quella nazionale, quella che controlla la West Bank, ha ovviamente dei problemi con svariati gruppi e collabora con Israele per tentare di eliminare alcuni gruppi dall'esistenza anche in West Bank. È chiaro che quindi la questione politica interna anche all'autorità palestinese ne risente molto sulle spalle delle persone che magari abitano a Betlemme e vorrebbero che l'autorità palestinese avesse un atteggiamento diverso anche rispetto al muro, rispetto alla divisione del territorio. Quindi c'è un problema di collaborazione che però distrugge un attimino le aspettative e le speranze di una popolazione che soprattutto a Betlemme, magari, dove l'autorità palestinese è bella presente, è molto è quella che governa la città da svariati anni, c'è una mancata fiducia anche dell'autorità. Noi abbiamo avuto modo anche di parlare con qualcuno che ci ha chiaramente detto: noi ovviamente rispettiamo il fatto che abbiamo un'autorità che si è creata con anni e anni di battaglie, però questa autorità ad oggi collabora pienamente con Israele, e a noi questo atteggiamento non piace, perché abbiamo un muro davanti che non capiamo come sia possibile che l'autorità palestinese, seppur non l'accetti e lo rifiuti, però il muro c'è ancora. Quindi come mai esiste ancora il muro, come mai siamo ancora divisi, come mai a volte si vengono consegnati dei soggetti da parte della palestinese a Israele? Quindi esiste proprio uno scontro anche interno, come in ogni paese dove vi sono movimenti di liberazione, ma in Palestina lo si sente di più, proprio perché l'autorità palestinese ha un atteggiamento iper collaborativo nei confronti di Israele. Quindi anche su quel fronte la situazione politica è abbastanza fragile, ecco, se posso usare un termine.
Insomma, hanno scoperto che avere uno Stato non è quello che ti preserva dall'avere dei guai, anzi è fonte di un guaio a sua volta.
Esattamente, sì.
Ecco, ma tu hai descritto questa, espulsione verso la striscia di Gaza, verso Gaza, sì, da parte di soggetti, immagino, islamisti, quindi certo, la spaccatura tra le componenti laiche e le componenti, sì, islamiste del movimento palestinese è sempre più secca.
Sì, ovviamente ci sono dei momenti in cui se lo Stato di Israele ha un atteggiamento molto più repressivo e molto più aggressivo, si trovano degli accordi e ci sono degli accordi tra vari gruppi, però la spaccatura netta tra i gruppi laici e i gruppi più islamisti è molto chiara ed è molto visibile anche rispetto a dove si posizionano magari le stesse sedi dei partiti e in che tipo di città sono. Quindi sì, esiste una spaccatura storica, ovviamente, che la conosciamo abbastanza bene. Si tratta di un territorio dove questa spaccatura è sempre esistita, ma ad oggi personalmente la vedo tornandoci per la terza volta. Io ho notato che soprattutto nelle bocche di tante persone con cui parli e entri nella questione politica interna palestinese, questa spaccatura è forte, viene vista come quasi necessaria, per il fatto che esistono proprio delle posizioni diverse rispetto a cosa significa la stessa autodeterminazione di un popolo, la formazione di un'autodeterminazione legata a differenti visioni, ecco, della società. Però è chiaro che una divisione del genere, nel momento in cui Israele applica una repressione molto più forte, si sente, la si nota, però non è così visibile quando magari ci sono dei prigionieri politici che muoiono e anche gli stessi gruppi laici fanno azioni di solidarietà perché sono morti dei soggetti uccisi da Israele in prigione e anche di gruppi rivali, quello è chiaro. Quindi a volte questa divisione viene un po' smacchiata, se posso usare un termine, però comunque è abbastanza visibile, ci sono una marea di, cioè, andrebbe fatto uno studio solo particolare sui diversi movimenti sia islamisti che laici che esistono in Palestina, le varie alleanze che questi fanno per combattere l'occupazione israeliana.
Chiarissimo, si tratta di una realtà molto complessa. Certo, quello che, come dire, in qualche modo emerge, e lo si vede chiaramente dal fatto che ad esempio a Gaza utilizzano bandiere islamiste, non bandiere nazionali, e che dal loro punto di vista lo scontro con Israele è lo scontro per l'affermazione della jihad islamica, non lo scontro per la nascita di uno Stato in quanto tale, per l'islamizzazione dello spazio nel quale si trovano. La stessa cosa vorrebbero perseguire anche nelle zone della Cisgiordania, o come vuoi tu, della West Bank, come la chiamano in inglese. Sostanzialmente stiamo parlando della stessa cosa, insomma, delle terre al di qua del Giordano. Ecco, e in tutto questo emerge abbastanza chiaro che questi scopi, no, sono direttamente in rotta di collisione, non possono coincidere, quindi evidentemente è soltanto nell'unione contro il nemico che trovano momenti di parziale riconoscimento reciproco, ecco.
Esattamente, sì. Per non parlare poi magari di quando c'è il momento un po' più chiave, ecco, del movimento di liberazione palestinese, quando esistono, no, le elezioni locali in vari villaggi, in varie città, dove lì in quel caso ovviamente lo scontro tra i due gruppi più grandi, i gruppi più rivali, si fa sentire in modo più pesante, e allora, come è successo in passato, addirittura si creano anche contesti di guerra civile interna, ma quello è chiaramente anche secondo me un sentore di quanto un'occupazione di uno Stato come quello di Israele, iperrepressivo, che controlla veramente la vita di tutti i giorni di determinati soggetti, possa portare anche ovviamente a scontri interni che finiscono poi anche in scontri in guerra civile, come è successo in passato. È chiaro che, ripeto, come hai detto te prima, la questione principale che le persone affrontano quando cerchi di parlarci, comunque quando affronti la problematica politica, rimane sempre l'occupazione. E quindi si tende anche a evitare di parlare, no, in qualche modo degli scontri tra i vari gruppi interni, perché per tante persone viene reputata una cosa, diciamo, secondaria, ecco.
Chiarissimo, ho capito. Senti, se non hai altro da aggiungere, io ti saluterei.
Va bene, grazie mille per la chiamata.